Presidente, abbiamo sentito, diciamo, tanti spunti molto interessanti in questa giornata e in realtà questo governo che ha preso le redini del Paese da pochi mesi sta anche cercando di dare una direzione molto precisa dal punto di vista anche della politica industriale e di quella economica. Lei a fine anno, guardando alla legge di bilancio, sottolineava bene, ma c'è ancora qualcosa da fare sul fronte della crescita. Nel frattempo sono arrivati anche altri interventi, penso a quello ad esempio sulla concorrenza, quello sul fisco, ovviamente quello sul lavoro con il taglio del cuneo. È questa direzione giusta o c'è ancora un ma?
Buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente del Senato, ai signori ministri, al Presidente della Regione, al Sindaco Beppe Sala. Mi è piaciuto molto sentire nelle parole della Presidente del Consiglio un atteggiamento diverso rispetto alla narrazione dell'industria. Noi abbiamo passato decenni cercando di far capire quanto era importante l'industria per il Paese. E l'abbiamo fatto, oggi l'hanno fatto, l'ha fatto il Presidente Spada con la forza dei numeri, da imprenditori raccontiamo i numeri. Ed è importante perché da lì si capisce com'è necessario sostenere l'industria, stimolare gli investimenti e l'industria, non per una questione corporativa, ma perché è nell'interesse del Paese. Nella legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio, noi ovviamente avevamo visto in maniera molto favorevole l'intervento sui costi dell'energia. In quel momento ovviamente stavamo pagando delle cifre molto importanti che ci mettevano fuori dalla competitività internazionale. Avremmo gradito che le restanti risorse fossero messe su alcuni interventi che noi ritenevamo fondamentali. Li ritenevamo fondamentali perché, a differenza di altri che raccontavano che saremmo entrati in recessione, noi abbiamo sempre detto no, guardate che noi l'anno prossimo andremo bene, ma non perché eravamo dei pazzi sognatori, perché conosciamo la forza dell'industria italiana. Però avevamo detto guardate che l'anno prossimo ci sarà un grosso problema. Poi ne sono successe di tutti i colori, ma in questi 3 anni ne ho viste veramente di ogni, che era quello degli investimenti. Bisogna mettere tutte le risorse per stimolare gli investimenti, perché noi dobbiamo agganciare in maniera ineludibile le transizioni, ma per farlo dobbiamo investire. Anche qui numeri. Per agganciare la transizione verde la Commissione europea dice ci vogliono 3.500 miliardi di investimenti, 650 per l'Italia. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella sua magnificenza ne mette 60-70, vuol dire che 580 miliardi li devono investire famiglie e imprese. E qui dà la dimensione di come è difficoltoso e quindi di come avremmo gradito che quelle risorse fossero messe sulla stimola degli investimenti.
E infatti ci arriviamo, però parlando diciamo di risorse e anche di differenze magari rispetto ad altri paesi europei, in questo momento le opposizioni spingono per la proposta di un salario minimo che esiste anche in altri paesi europei. I dati Eurostat ci dicono che l'Italia è il paese dell'Unione Europea con la quota più alta di occupati a rischio di povertà. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi in un'intervista ricorda come superare questa non sia, diciamo, la strada più giusta. I sindacati sono divisi, la posizione di Confindustria su questo.
Mettetevi comodi perché sul salario minimo adesso quasi parte. No, allora facciamo una premessa di dove nasce. Salario minimo è una discussione che viene fatta a livello europeo per intervenire nei paesi dove c'è una bassa contrattazione collettiva nazionale, che non è il caso dell'Italia. Oltre l'80% dei nostri dipendenti in Italia sono coperti da contratto collettivo nazionale di lavoro. Anzi, se qualcuno ha la voglia di andarsi a sentire la conferenza stampa di presentazione della direttiva, si cita l'Italia come esempio virtuoso. Detto ciò, anche lì, perché viene fatto il salario minimo? Uno, lo dicevo, per quei paesi a bassa contrattazione. Due, perché i paesi che applicano salario minimo fanno dumping tra di loro. Quindi si vuole dare una quantificazione di quello che dovrebbe essere il salario minimo, prendendo la mediana sopra il 60%. Comunque si parla di una cifra inferiore a quella che è oggi in discussione. Detto ciò, se vogliamo parlare di salario minimo con una soglia ai 9 euro lordi, non è un problema di Confindustria, Cioè, i contratti collettivi nazionali di Confindustria sono tutti sopra quella soglia. Se prendiamo il contratto tipico, metalmeccanici, tutto è blu, visto che siamo in un'azienda metalmeccanica, il terzo livello, che è quello che viene considerato di riferimento, ha quasi 11 euro lordi. Ci sono settori dove si paga di meno? Sì.
Perché non sono coperti dalla contrattazione
nazionale. Però mi piacerebbe che questo paese iniziasse anche a parlare nel merito, perché tutti parlano di salario minimo, ma non dicono chi sono quelli che non lo pagano quella cifra di riferimento. Ed è facilissimo. Basta dire all'INPS, incrociate i dati Unimes, cioè quello che le imprese pagano ai lavoratori, con il LUL, Libro Unico del Lavoro, cioè le ore che lavorano. Un clic e oggi sapremmo chi sono quelli che pagano poco. Perché dobbiamo dirlo. Perché io continuo a leggere l'industria paga poco. No, l'industria paga il giusto. Paga quello che è la contrattazione collettiva nazionale dei lavori. Anzi, mi spingo oltre. Io farei una domanda al sindacato per capire, ma un metalmeccanico, se lavora nel commercio, se lavora nell'artigianato, se lavora nell'industria, se lavora in una piccola impresa, deve avere lo stesso stipendio o no? Io penso di sì, un metalmeccanico è un metalmeccanico. Perché abbiamo 44 contratti collettivi nazionali del lavoro dei metalmeccanici? 44. Molti firmati dalle stesse sigle sindacali, dove si fa dumping sullo stipendio. Allora, perché non iniziamo a pareggiare tutti e guarda caso l'industria è quella che paga di più?
Comunque non c'è, diciamo, un veto di default, semplicemente dobbiamo aprire una discussione più ampia.
No, guardi, non c'è un veto, anzi è una grande sfida per il governo, per noi e per il sindacato, perché finalmente entriamo nel tema dei problemi. Ci dobbiamo misurare, la rappresentanza, perché anche in questa proposta, se uno va a leggere, si parla di TEM e di TEC, trattamento economico minimo, trattamento economico complessivo. Da lì ne deduco che l'unico contratto di riferimento verrà preso l'industria, perché noi siamo gli unici che col patto della fabbrica hanno stabilito questo. Quindi delle due l'una, o non si sa di cosa si sta parlando, o se lo si sa che l'industria è quella che invece paga correttamente e quindi indichiamo che viene presa come riferimento.
Presidente, parlando più in generale di costi, uno degli argomenti di cui si è molto discusso anche le ultime settimane, ovviamente, ma non soltanto, purtroppo diciamo ormai negli ultimi mesi, è la spinta inflazionistica che inevitabilmente sta coinvolgendo anche il nostro paese. La ricetta della Banca Centrale Europea passa per, diciamo, un normale strumento di politica monetaria come l'aumento dei tassi. Fra l'altro la BCE, rispetto anche ad altre realtà, ha aumentato meno. Tuttavia, lo stesso Presidente del Consiglio ha sollevato delle perplessità sulla giustezza di questa ricetta. E poi ci sono paesi europei dove comunque ci sono le regole della BCE che valgono, ma si sono trovate delle ricette comunque per contenere l'inflazione dei prezzi del bene al consumo, penso al caso spagnolo. Allora, è tutta colpa della BCE o ci sono anche delle misure a livello nazionale che si possono adottare?
Beh, innanzitutto bisogna analizzare che tipo di inflazione stiamo parlando. La nostra è un'inflazione da importazione, cioè noi purtroppo all'aumentare del costo delle materie prime e all'aumentare delle commodity energetiche abbiamo importato questa inflazione, che è diversa da quella americana, perché molte volte si dice ma tanto anche la Fed sta facendo lo stesso percorso, ma sono due inflazioni completamente diverse. Il tema dell'intervento della BCE, noi abbiamo sempre avuto una posizione molto chiara, fino a un certo punto l'abbiamo condiviso, cioè noi abbiamo vissuto un decennio di tassi negativi, il che era anomalo. Quindi finché si è andati verso un innalzamento del tasso ufficiale di sconto, che noi avevamo stimato intorno al 3%, era fisiologico e si poteva comprendere. Oltre, secondo noi, invece sta mettendo in crisi, cioè anche perché questo tipo di manovre nelle serie storiche economiche hanno dimostrato che non è uno strumento funzionale. Però per combattere l'inflazione si rischia di andare in recessione e soprattutto stiamo bloccando gli investimenti, perché i prestiti delle famiglie e gli investimenti d'impresa sono crollati, in un momento in cui noi invece dobbiamo necessariamente investire. Quindi perché BCE continua a fare questa politica? nessuno mi toglie dalla testa il dubbio che i tedeschi, che purtroppo storicamente hanno un rapporto molto difficoltoso con l'inflazione, continuino a spingere in quella direzione. Ma non tutti i paesi sono nelle stesse condizioni in Europa. La Germania ha problemi, è entrato in difficoltà il loro sistema economico, di cui non è che sono contento, sapendo come noi siamo agganciati in quelle filiere, in quelle catene del valore aggiunto, ma non credo che sia la strada continuare ad aumentare il tasso ufficiale di sconto. Noi all'inizio dell'anno avevamo detto, guardate che verso la fine dell'anno l'inflazione scenderà in una forchetta tra il 5 e il 6%, perché? Perché purtroppo scontiamo i costi alti dell'energia dove abbiamo avuto il picco ad agosto dell'anno scorso. Quindi fino ad agosto di quest'anno le statistiche ci penalizzeranno. Oggi devo dire che la vedo ancora di più in discesa. Io stimo che nella fine dell'anno saremo in una forchetta tra il 3 e il 4, tant'è che i costi della produzione di maggio rispetto ad aprile sono già scesi del 2,5. Però qui dobbiamo stare attenti di non farci male da soli, di non prenderci l'inflazione con gli aggiornamenti IPCA a seguito delle variazioni che ha fatto l'Istat sul prezzo degli energetici importati.
E qui si apre, diciamo, anche tutta un'altra questione, parlando però di opportunità. Oggi credo sia stata molto chiara il Presidente Meloni, anche qui sul palco, rispetto al PNRR, ha sottolineato che è una sfida che deve coinvolgere tutti e che il governo sta lavorando per arrivare al risultato. Da parte degli industriali su questa partita ci sono dei messaggi che vorrete però dare al governo?
Innanzitutto anche qua una premessa. Noi siamo un paese purtroppo che si dimentica velocemente le cose, perché i problemi del PNRR di oggi nascono quando è stato pensato. Io mi ricordo le battaglie che feci col governo di allora a Villa Panfili perché non mi convinceva come veniva strutturato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Confindustria fu l'unica a dire guardate che non c'è visione nel piano e c'è un frazionamento troppo alto di progetti e di stazioni appaltanti, comuni, province, regioni, città metropolitane, università, enti di ricerca, provveditorati, e potrei andare avanti con un lungo elenco, non tutti come ricordava il Presidente Spada, peraltro attrezzati per gestirle, e soprattutto un paese che storicamente per fare un'opera pubblica superiore ai 100 milioni di euro ci mette in media 15,7 anni, tempi non compatibili con i piani del PNRR. Quindi cosa si è fatto? Si è aperto i cassetti, si è tirato fuori tutti i progetti che c'erano pur di prendere i 200 miliardi per una narrazione che era li prendiamo perché siamo i più bravi. No, i 200 miliardi ce ne sono andati perché erano quelli che andavano peggio, se qualcuno si ricorda i criteri di assegnazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi lì c'è un problema. Oggi cosa si può fare ed è quello che noi stiamo proponendo al governo? Questa è un'occasione che noi non possiamo mancare. Non possiamo mancare perché comunque segnali di rallentamento della crescita li abbiamo e i fondi del PNRR sono fondamentali nei prossimi anni per sostenere la crescita e secondo per un tema di credibilità internazionale, perché noi non possiamo fallire questa occasione. Chi ha fatto gli errori va bene, oggi c'è un governo che gestisce, quindi il contributo, visto che il Presidente del Consiglio lo chiedeva, è mettete in campo quegli strumenti che consentono di scaricare a terra velocemente gli investimenti e purtroppo o per fortuna in Italia c'è l'industria e l'industria ha dimostrato che è capace a investire bene, è capace a investire nell'interesse del paese, perché i dati del rimbalzo dell'economia dopo la crisi pandemica sono frutti delle sberle che abbiamo preso tutti in questa sala, crisi del 2008, 2010, 2011, abbiamo patrimonializzato le nostre imprese, siamo andati sui mercati internazionali, abbiamo investito in innovazione e ricerca, abbiamo avuto la fortuna di incrociare alcuni provvedimenti di politica industriale, industria 4.0, patent box, credito imposta ricerca e sviluppo, siamo arrivati con una manifattura che era forte strutturalmente e colgo ancora molto positivamente quello che ha detto il Presidente del Consiglio, che è quello che stiamo dicendo da tempo, oggi dobbiamo fare quella visione di investimenti con l'uomo al centro, industria 5.0. Quella è la strada oggi, stimolare gli investimenti su 5.0, quindi green digitale, con crediti d'imposta. Guardate, io non è che in 12 mesi noi scarichiamo a terra tutti gli investimenti e facciamo il bene del paese.
Il modello IRA americano in qualche modo, simile.
Beh, so che lei conosce molto bene ambito europeo, ambito americano.
Beh, avete aperto da poco a Washington, tra l'altro.
Sì, l'IRA non è un tema protezionistico, l'IRA è una sfida di competitività. La Cina lo fa con MIC 2015, cioè dice io voglio diventare la più importante nazione sugli ambiti della tecnologia e fa tutta una serie di politiche e ci mette i soldi. Gli americani dicono, noi abbiamo capito da tutti gli shock che ci sono stati che è strategico avere alcune produzioni negli Stati Uniti e quindi investiamo, ma non solo sulle aziende americane, perché se lo stanno aprendo anche le aziende straniere che vanno a investire là. L'Europa dice, io voglio essere il campione della sostenibilità, noi siamo d'accordo, arrangiatevi. E non funziona così. L'arrangiatevi non va bene, bisogna mettere i soldi. Fondo sovrano non lo si vuole fare. Altri interventi? Bisogna mettere soldi, perché le transizioni hanno un costo sociale ed economico. Quindi grandi opportunità, ma dobbiamo sostenerle.
Parlando di questo e comunque delle sfide europee, lei prima citava la crisi del 2008-2011 che poi ha dato vita al Fondo Salva Stati, che noi oggi chiamiamo MES. Con la riforma che in questo momento è in discussione, la sua approvazione è stata rimandata alcuni mesi perché spiega il governo deve far parte di un pacchetto insomma, di contrattazione anche su altre partite in Europa. Lei suggeriva di trasformarlo in un MES industriale, allora le chiedo, siccome in realtà questa riforma è già stata contrattata nei vari, sia a livello europeo che nei vari parlamenti e governi nazionali e come sappiamo è stata approvata un po' da tutti tranne che da noi, come si può cambiarlo senza approvarlo? Non converrebbe comunque intanto ratificarlo e poi ragionare su che cosa può diventare?
Beh, come diceva giustamente lei, l'Italia ha già firmato il MES, siamo impegnati per 125 miliardi, ne abbiamo versati 14, quello di cui si sta discutendo è l'approvazione della modifica al regolamento. Ma il MES è già cambiato, cioè ricordiamoci come nasce, come salva stati per il debito degli stati, viene modificato per l'emergenza sanitaria, oggi si pensa di utilizzarlo per le crisi del sistema bancario, del sistema finanziario, di cui l'Italia non ha problemi, perché è un sistema finanziario molto forte. Ma se tu, Europa, mi dici che vuoi andare verso una direzione, bene, noi la condividiamo, però non ci metti i soldi, allora quelle risorse che sono disponibili, perché non mi devi dare la possibilità di utilizzarle? Cioè noi chiediamo di utilizzare quei soldi, o proponiamo ovviamente, di utilizzare quei soldi per stimolare investimenti sul green e sul digitale, che sono i due traiettorie che vuol fare l'Europa. Cioè va bene i regolamenti, va bene avere il paraocchi, ma poi bisogna fare un bagno di realtà. Perché ribadisco, le transizioni vuol dire che interi pezzi di settori industriali chiudono, se ne apriranno altri, ma nel frattempo a quelle persone lì in mezzo che perderanno il posto di lavoro, le dobbiamo riformare. Cosa gli raccontiamo? Io mi ricordo, visto che c'era il Presidente del Consiglio, più di 2 anni fa ad Atreju, quando non tutti andavano ad Atreju, oggi corrono tutti, io feci un intervento dicendo, ma scusate, qui è stato annunciato il phase out dal motore endotermico, nessuno ha detto niente, ricordiamoci quando poi qualcuno verrà a dire, ah, ma si perdono 70.000 posti di lavoro nell'automotive. Ecco, oggi è quel giorno. Ricordarsi di chi ha fatto quel phase out non dicendo niente a nessuno.
Ma quindi lei dice questo utilizzo che se ne può, diciamo, rifare, a suo parere prescinde dal ratificare questa riforma, comunque è bene intanto ratificarla e poi discutere sul suo utilizzo.
È ovvio che è un tema politico che il governo sta trattando con l'Europa, però io ho visto fare di quelle cose in Europa, quindi quando c'è la volontà politica si fa tutto. Quindi dire lo ratifichiamo e vi diamo la possibilità di utilizzarlo come strumento di politica industriale ci si mette 2 minuti.
E allora andiamo verso la conclusione con un'ultima domanda, che comunque il risvolto europeo è stato uno dei temi principali dell'ultimo Consiglio, il Presidente del Consiglio è appena stato a Bruxelles, però è un tema anche molto sentito in terre di imprenditori come queste, cioè quella che riguarda l'immigrazione. Andiamo proprio alla domanda secca, si aspetta dal governo che ci sia un aumento dei flussi, quindi almeno dell'apertura ai corridoi del decreto flussi già entro quest'anno? Quali sono le necessità che vedete sul terreno?
Anche qui mi consento 2 minuti per dire, il Presidente del Consiglio parlava dell'accordo CECA, se non ricordo male era il 51, nel 58 Confindustria apriva la sua sede di Bruxelles, prima Confindustria europea ad aprire una sede. Forse abbiamo la fortuna di avere avuto una serie di presidenti che vedevano sempre lontano, dovuto al fatto che noi tutti i giorni siamo sui mercati. Lei citava prima Washington, noi abbiamo aperto le sedi a Kiev, a Singapore, a Washington. Segno evidente che noi guardiamo al mondo, siamo nel mondo. Da qui ne determina però anche che non possiamo non vedere quello che succede nel mondo. E non possiamo non vedere un tema fondamentale che poche volte si dibatte, che è il tema della demografia. Quando tu parli di demografia non puoi non parlare di immigrazione, però dobbiamo essere un paese serio nell'affrontare nel merito il tema, perché purtroppo qui noi, a secondo di come ti esprimi, viene detto o xenofobo o xenofilo, e non si può fare una discussione di questo tema. Noi dobbiamo aprire un tema di competitività sull'immigrazione di qualità, come fanno tutti i paesi. L'ha fatto la Germania con la crisi della Siria, prendendosi i migliori. Il Canada ha una patente a punti da anni per l'immigrazione. C'è un'immigrazione. E poi c'è un'immigrazione economica che dobbiamo essere in grado di gestire, perché quello che sta succedendo in questi giorni in Francia, molte riflessioni ce le deve portare. Quindi noi come Confindustria ovviamente siamo a disposizione sempre e vogliamo dare un contributo su questi temi, che sono dei temi molto importanti. Cioè non si possono affrontare veramente in un agone di un dibattito politico contro o speculando su questi temi. Sono temi complessi, vanno gestiti in maniera seria e ne va del nostro paese. Noi purtroppo siamo un paese con una curva demografica asfittica, anche se oggi invertissimo quella curva, prima di 20 anni non vediamo gli effetti. L'Istat ce lo diceva, se andiamo avanti in questo trend, noi fra pochi anni saremo un terzo di quelli che siamo oggi. E nessun paese può pensare di crescere con una curva asfittica così. E se non cresciamo, non avremo le risorse per sostenere quel welfare che ci invidia tutto il mondo, che è un altro tema che mi preoccupa molto.
Quindi, come diceva in parte anche il presidente Meloni, l'invito è a trattare anche questo tema mettendo poi l'uomo al centro, perché alla fine è quello che dobbiamo fare. Presidente, lei da quando è alla guida di Confindustria ha sempre partecipato ovviamente alle assemblee di Assolombarda. Quest'anno per lei forse una partecipazione un po' più emozionale, vogliamo dire, speciale di altre.
Sì, è la mia ultima assemblea di Assolombarda da presidente di Confindustria, e quindi agli amici che sono sopravvissuti, perché il presidente Spada o col freddo dell'aeroporto o col caldo qua tenta di farci fuori. Quindi a coloro che hanno resistito, anche visto l'orario, io voglio dare un messaggio di ringraziamento. Io tra voi vedo tanti amici, tanti colleghi. Siete stati la mia forza di questi anni. Sono stati 3 anni molto difficili, molto complicati. Crisi pandemica, il costo delle materie prime, lo shock delle materie prime, non trovavamo, shortage. Costi energetici impennati, la guerra in Ucraina, la più grande siccità degli ultimi 70 anni, l'alluvione, la guerra civile in Russia, ci mancano asteroidi ed alieni, ma non voglio citarli, perché potrebbero arrivare, quindi...
Le cavallette sono arrivate anche, quindi insomma evitiamo di...
Però girando tutta Italia devo dire che ho trovato delle persone straordinarie, imprenditrici e imprenditori che non hanno mai mollato. Durante il periodo della pandemia ho ricevuto delle telefonate che facevano male, perché erano imprenditori che magari da 3 generazioni erano chiusi e perdevano l'azienda. quindi stati momenti veramente molto difficili anche dal punto di vista umano. Devo dire che mi avete sempre sostenuto, io ho sempre sentito il vostro calore, e in Asso Lombardo ovviamente è un qualche cosa di particolare. Io sono stato presidente prima del presidente Spada, mi hanno mandato via un anno prima in Confindustria, ma non ho capito se il motivo è perché mi volessero bene mandarmi via. Io ho definito gli imprenditori italiani, a maggior ragione lo faccio qui a casa mia, degli eroi civili, perché hanno sostenuto il paese. Pochi se lo dimenticano, se lo ricordano. Questo paese è andato avanti perché c'era chi produceva i farmaci, gli alimentari, la logistica, in periodo, lo raccontava il presidente Spada, terribile, dove comunque gli italiani hanno dimostrato un grande senso civico, e speriamo che non lo perdano e non lo si perda, perché è un patrimonio del paese. Voi avete fatto delle cose veramente incredibili, potrei raccontarlo di tutte le regioni dove sono stato, di tutte le assemblee dove sono stato, delle eccellenze che ho scoperto. Noi abbiamo una condanna, che il nostro paese non ci ama quanto noi lo amiamo, però noi andremo avanti, noi non saremo quelli che hanno sempre ragione, ma saremo quelli che non mollano mai. Grazie.
Grazie davvero.